quel cognetto gli non mi ritrovo più. Non apro gli occhi per chiamarti indietro e rivedere la mia fantasia. Spirito libero, e sto contento quando mi parli dentro. Libero, spirito, e sto contento quando mi parli dentro. Il mondo è stato, aspetta in coda.
Forza professore, anche lei, uae, tutti insieme.
Ma anche professor Santoro.
Sì, 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 ma Santoro gli piacciono i Litfiba. Uae, dai.
Uae.
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 Lo deve fare tutti insieme.
Non sento niente io, perché solo
ma,
io?
Ma come non senti? Ah no, vuole coinvolgere anche Santoro, ma lei certo. E Santoro in fondo siete un po' il Pelù e il Renzulli del giorno delle locuste. Professor Santoro, lei preferisce essere Pelù o Renzulli?
Ma guardi, Pelù devo dire non è che mi stia simpaticissimo.
Quindi Renzulli?
E che devo fare?
Allora... Però... lei interpreta la sostanza chitarristica di Renzulli, l'immagine invece è il fronte pago al professor Di Stefano. Professor Di Stefano, quindi a lei tocca fare Pelù, faccia arriva il diablo!
Arriva il diablo!
Siamo
in manicomio, però.
Prometto che per la prossima festa di Radio Popolare vestiamo il professor Di Stefano da Piero Pelù e gli facciamo fare un terremoto l'ultima volta si è vestito da cavallo, per cui tutto sommato Pelù ci sta. Pensate. È un upgrade importante sul piano della riconoscibilità pubblica.
Sì.
Va bene, un professor Santoro che oggi è raggiante perché ieri c'è stata la partita della svolta, la vittoria con il Galatasaray. Sarai, è cambiata la stagione, professor Santoro?
Ma no, ma sono, non credo proprio che si trattasse solo della sfida tra l'ultima e la penultima, questo era, e abbiamo vinto, siamo penultimi.
È veramente di un'ipocrisia l'understatement del professor Santoro, che in altri contesti è ben altra. No, vabbè, niente,
teniamocelo, evita,
sì, teniamocelo per noi. Oggi il professor Santoro invece ci vuole parlare di vendita di indulgenze, non in senso luterano, ma in senso residenziale.
In senso fiscale, sì, sì. È la risposta italiana, e non solo italiana, alla Brexit, cioè? Di cui stiamo parlando molto in questi giorni. Ma cosa succede? Nell'ipotesi che la Brexit si realizzi e nell'ipotesi che ci siano numerosi o alcuni contribuenti che siano spaventati dall'idea di rimanere fuori dal mercato unico e che quindi considerano la possibilità di trasferire le proprie attività professionali ed economiche via da Londra, diversi paesi stanno cercando di costruire dei sistemi fiscali attraenti e un modo per farlo è sostanzialmente prevedere meccanismi di vendita delle residenze ad un prezzo fiscale così basso, di residenze fiscali ad un prezzo così basso che quasi sembra, diciamo, una vendita delle indulgenze. In che senso? Cosa ha fatto l'Italia? Con la legge di stabilità appena varata, l'Italia ha varato un regime fiscale ad hoc per coloro che non sono mai stati residenti in Italia e quindi che erano residenti all'estero e che se trasferiranno la residenza in Italia, per i primi 15 anni potranno, quindi un periodo molto lungo, potranno con un'imposta forfettaria di 100.000 euro annui soddisfare i loro obblighi nei confronti del fisco. Ora, 100.000 euro possono sembrare tanti, ovviamente per noi comuni mortali sono tanti 100.000 euro di imposte.
Se sei Google, anche pochi.
Sì, non stiamo parlando qui di società, stiamo parlando di persone fisiche.
Ah, proprio persone fisiche.
Sì, dobbiamo avere in mente i professionisti, gli architetti, i consulenti finanziari, una persona che può tranquillamente arrivare a guadagnare, ahimè, 1.000.000 di euro l'anno. Ora, se questa persona volesse trasferire secondo le regole ordinarie la residenza fiscale in Italia, dovrebbe pagare le imposte con le aliquote normali e quindi arriverebbe a pagare il 40% su questo 1.000.000 di euro, quindi continua a svolgere la sua attività, però è residente fiscalmente in Italia e quindi a questo punto deve pagare l'imposta ordinaria. Invece con 100.000 euro questa imposta magicamente diventa del 10%.
Ecco, per capirci, per dare un parametro, un riferimento che conoscono molto bene tanti ascoltatori che magari hanno la partita IVA in regime forfettario perché non arrivano a fatturare 30.000 euro in un anno, in quel caso pagano forfettariamente il 15%. Se ne guadagni 1.000.000, a questo punto, spostando la residenza fiscale in Italia, invece paghi il 10%.
Esattamente, quindi puoi avere il vantaggio sostanzialmente di continuare a fare la tua attività dove vuoi, eventualmente anche in Inghilterra, ma essere fiscalmente residente in un paese membro dell'Unione con tutti i vantaggi che questo comporta, ad un'aliquota di tassazione che per 15 anni sarà estremamente ridotta rispetto a quella di qualsiasi altro normale cittadino, normale contribuente o anche di un professionista facoltoso, ma che se veramente residente in Italia dovrebbe scontare le nostre aliquote arrivando a pagare il 40% e passa sul suo reddito.
Ecco, quindi guardando la cosa sul piano pratico, se decidessimo di cambiare vita, io, lei e il professor Di Stefano, e andare a fare, che ne so, i contrabbandieri di sigarette in Montenegro, potremmo poi spostare la residenza fiscale in Italia e pagare solo il 10% sul nostro contrabbando globale.
Sì, avremmo dovuto farlo prima del varo della legge, almeno in teoria.
Avremmo dovuto farlo prima anche dell'età veneranda che ormai abbiamo tutti qua.
Questo, detto che i contrabbandieri dubito che facciano dichiarazioni fiscali, che le facessero prima.
Ma noi siamo contrabbandieri onesti, però, eh.
Ecco, questo però, diciamo che a certe condizioni questo esempio è valido, dopodiché non ci vedo tanto a fare i contrabbandieri, francamente. Il professor Di Stefano abbastanza.
Sì, infatti, certo, sì. Ha proprio il profilo. profilo,
per effetto della barba,
al profilo del bandito slavo, glielo dico sempre. Beh, comunque molto interessante quello che ci racconta il professor Santoro, e per questo ovviamente come sempre lo ringraziamo. Prima di salutarlo però ci tengo a fare un piccolissimo dibattito insieme a voi, non in quanto esperti economisti ma in quanto genitori. Come dicevo in apertura del mio spazio questa mattina, ho ceduto alle richieste del bambino che oggi compie 3 anni e gli ho comprato il tamburo. Voi avreste ceduto o gliel'avreste negato trattandosi di tamburo percosso dall'infante?
Ma io ho sempre ceduto praticamente a tutte
lo sapevo.
Le richieste.
Cercavo conforto in lei.
Ho rinunciato sistematicamente a esercitare qualsiasi tipo di funzione educativa, quindi per me ha fatto benissimo.
Il professor Di Stefano invece secondo me l'avrebbe negato tutta la vita al tamburo.
No, però avrei cercato di ridurre gli impatti negativi.
In che senso?
Non so, avrei ammortizzato...
Muzzandogli le mani?
No, avrei ammortizzato l'effetto tamburo.
Va bene.
Il martello.
Ho capito. Vabbè, e niente, è andata così, che ci dobbiamo fare. Professor Santoro, grazie, buona giornata, arrivederci.
A voi, buona giornata.
Mi stia bene, anche oggi il professor Santoro è stato un terremoto! Che detto in questi giorni, francamente, mi viene in mente adesso, non è esattamente il massimo come citazione dei Litfiba, ma va bene. Allora, torniamo invece alle cose nostre, della nostra scaletta. Prima di tornare sul capitolo banche italiane, aveva citato un Padoan arrabbiatissimo.
Sì, un Padoan più che arrabbiato, molto aggressivo. Come se avesse preparato in modo certosino questo suo intervento a Davos. Ci è arrivato mercoledì mattina per un breakfast, una prima colazione di quelle che si tengono a Davos davanti alle telecamere, in cui si parlava di ceto medio, e lì Padoan è stato molto all'attacco, anche non dico litigato, ma insomma ha avuto uno scontro abbastanza netto anche con la Lagarde sulle valutazioni relative appunto all'effetto del cosiddetto populismo. È stato all'attacco su tutto, ha detto che i problemi sono a Bruxelles e a Francoforte, che il populismo sì è un problema, ma che non tutte le cose che vengono sostenute, non tutte le affermazioni, le posizioni dei populisti devono essere demonizzate. Ha detto che la classe media è in una fase nella quale dice sempre di no a tutto perché non riesce a accettare delle politiche, e soprattutto politiche economiche di breve periodo, mentre ci sarebbe bisogno di guardare, di avere una visione a medio lungo termine. Ne ha avuto un po' appunto per tutti, e ha anche avuto questo breve scambio polemico con Christine Lagarde proprio su questo nodo, come a dire, molti hanno interpretato le parole di Padoan come una critica esplicita nei confronti delle posizioni assunte dal Fondo Monetario Internazionale, che proclama la necessità di interventi contro la disuguaglianza, ma poi prosegue sostanzialmente nelle stesse identiche politiche, sia nei confronti dei paesi cosiddetti in via di sviluppo, sia nei confronti dei paesi più ricchi.
A contraltare di un Padoan insolitamente aggressivo, oggi c'era un commissario europeo, Moscovici, insolitamente conciliante, intervistato al Corriere della Sera.
Sì, non insolitamente, perché Moscovici si...
Beh, non è che sia un simpaticone.
Però veste quasi sempre, diciamo, il ruolo della colomba rispetto al gruppetto dei falchi. In realtà, come noto, a Bruxelles si sostiene che Moscovici non conta nulla rispetto alle scelte che vengono assunte dalla Commissione, perché la struttura del gabinetto di guerra di Juncker prevede sostanzialmente che quasi tutte le vere politiche economiche vengano decise dal vicepresidente Tindesman in coordinamento con i due falchi, cioè il presidente dell'Eurogruppo e il presidente del comitato che riguarda appunto l'euro all'interno della Commissione, che sono sostanzialmente Dombrovskis e Katainen. E quindi Moscovici viene da sempre indicato dimenticato come la colomba, e questa mattina dalle colonne del Corriere della Sera un'intera pagina, una lunga intervista dove diciamo declassa lo scontro con Padoan al massimo ad incomprensioni e dà il segnale che in questo momento non c'è un duopolio franco-tedesco e che nei confronti dell'Italia non c'è una posizione penalizzazione, anzi Moscovici ribadisce che rispetto al deficit dell'1,8% fissato nel 2017 si è arrivati al 2,4% e quindi che c'è già stata una grande flessibilità concessa all'Italia e che questo 0,2% insomma si può trovare una soluzione.
Avevamo chiuso la prima parte il giornale locuste di oggi parlando delle nostre crisi bancarie. Complessivamente, e diamo un dato, dal 1970, secondo il database del Fondo Monetario, ci sono state 147 crisi bancarie che sono costate mediamente il 23,2% del PIL.
Sì, è un lavoro estremamente interessante che sarà ripubblicato e anche con mappa nel prossimo nostro numero di valori. È un lavoro estremamente interessante del Fondo Monetario Internazionale, un database che viene aggiornato periodicamente sulle crisi finanziarie, all'interno delle crisi finanziarie su quelle bancarie. Sono numeri che fanno paura se guardati tutti assieme, perché complessivamente appunto dal 1970 ci sono state 147 crisi bancarie. Il valore di queste crisi è stato mediamente pari al 23,2% del PIL, un incremento del debito pubblico anche in questo caso in media del 12%, e le crisi hanno avuto una durata di 4 anni. Moltissimi altri elementi sono contenuti all'interno di questa di questo database, che evidenzia comunque come le crisi bancarie vengono pagate purtroppo dai contribuenti e in modo molto salato. Quello che è interessante è la somma delle crisi complessive fatte sempre dal Fondo Monetario Internazionale, perché dal 1970 ad oggi, oltre alle 147 crisi bancarie, ci sono state 208 crisi di natura valutaria e 63 legate ai debiti sovrani. Quindi praticamente il Fondo Monetario ci dice che c'è una crisi mediamente ogni 2 mesi.
Parlava del costo per i risparmiatori, e c'è a questo proposito anche un'analisi di Adusbef che dice che 32 anni di crack e dissesti hanno prodotto una perdita per i risparmiatori di 108 miliardi.
Sì, questi sono i calcoli che sono stati fatti e secondo me sono molto interessanti da Adusbef, che ha monitorato 48 crack e dissesti, che sono ovviamente all'interno di quei 147 dall'84 al 2001, 311.000 risparmiatori o azionisti coinvolti per 9,7 miliardi di euro. Poi ci sono 1,7 milioni di risparmiatori saccheggiati dal 2002 al 2016 per 98 miliardi di euro. Quindi dal 2002 al 2016 c'è stato il vero e proprio picco della crisi, perché in un periodo molto più breve di quello precedentemente analizzato, cioè in questi soli 14 anni, sono stati bruciati quasi 100 miliardi di euro. Questo è un calcolo che viene fatto tra quello che effettivamente è stato perso, per esempio, da obbligazionisti, azionisti, quindi l'azzeramento del valore del capitale delle azioni, tra le perdite, gli aumenti di capitale, ma anche gli effetti appunto di una serie di inchieste giudiziarie. Per esempio viene ovviamente tenuto in considerazione anche il crack della Parmalat, o piuttosto che quello che ha riguardato i bond argentini. Quindi il pacchetto è completo e ovviamente i numeri risultano numeri veramente impressionanti.
Ha ripetuto 2 o 3 volte tutto molto interessante. Era casuale o vuole assumere i panni del Rovazzi dell'economia?
Non sarebbe male, potrebbe essere una cosa.
Le piace, ragazzi?
Sì, divertente.
Mi parli dei problemi della tua vita stressante, vai in palestra all'estetista, giornata pesante. Pensavo che fosse fuori target con i figli grandi per Rovazzi, e invece guarda un po' che sorpresa. Va bene, se la vestiamo da pelù alla festa, la facciamo duettare con Rovazzi, facciamo una roba indimenticabile. Ma visto che abbiamo descritto un panorama devastante per quanto riguarda il debito che a causa delle crisi bancarie ricade sui risparmiatori, tranquilli, sangue freddo, tutto bene, perché adesso scatta la garanzia pubblica per i bond di 6 banche.
Sì, perché mettere assieme questi dati con quello che è successo ieri in borsa con l'autorizzazione alle garanzie pubbliche è abbastanza, come dire, il mondo ribaltato di cui parlavamo prima, perché con la via libera di ieri oggi c'è la garanzia su Banca Etruria, Banca Marche, Cari Ferrara, Popolare di Vicenza, Veneto Banca, ovviamente anche per MPS, quindi complessivamente arriveranno nuove emissioni obbligazionarie da parte di queste banche, tra le quali il Banca Carige ieri ha messo a segno solo ieri un più 10 per, quasi un 10% di incremento, per darvi un'idea, da inizio anno, questi sono dati che vengono pubblicati oggi dal Sole 24 Ore, c'è stato un incremento delle azioni di UbiBanca del 40% e di quelli della Banco BPM del 25,7%, effetto tutto questo della garanzia pubblica, quindi di soldi che vengono messi dal MEF, dal Tesoro, e che alla fine andranno a incrementare la massa del debito e quindi gli oneri per tutti i cittadini italiani. Proprio in questa settimana è emerso come durante il governo Renzi, per varie ragioni, l'incremento della pro capite della quota di debito pubblico sia cresciuta del 7,6%, un decimo in più di quanto era accaduto con Berlusconi.
Lasciamo adesso l'Italia e le banche per andare in Brasile. Il professor Di Stefano ha prestato molta attenzione in questi mesi all'inchiesta Mani Pulite brasiliana, e notizia che non si trova sui giornali è quella della morte ieri in un incidente aereo del giudice titolare dell'inchiesta.
Sì, è il giudice della Corte Suprema che aveva in carico l'intera inchiesta Lavaiato, Mani Pulite brasiliana. Ieri è morto e deceduto in un incidente aereo sul quale ovviamente è aperta un'inchiesta e sul quale si addensano molte ombre. L'incidente sarebbe avvenuto per l'ennesima volta nella zona costiera del Paraty, nello stato di Rio de Janeiro. Non si hanno particolari sul come è accaduto questo incidente, ma ovviamente si sono subito aperte una serie di interrogativi su quali potrà essere la sorte dell'inchiesta Lavaiato, inchiesta che, lo ricordiamo, lo raccontavamo proprio la scorsa settimana, tra le altre cose ha fatto scoperchiare la più grande fabbrica di tangenti del Sud America nel gruppo Odebrecht, che ha poi dovuto chiudere una serie di inchieste su 12 paesi sudamericani dove erano state pagate tangenti a tutti i vertici politici locali da questo che è un gruppo di grandi costruzioni e di chimica che opera nella chimica nel settore petrolifero della famiglia brasiliana omonima, cioè Odebrecht.
Ieri tra l'altro è arrivata dal Brasile un'altra notizia tragica, quella della morte della cantante dei Kaoma, non so se l'ha sentita.
L'ho solo vista.
Tanto una storia terribile, nel senso che le sono entrati in casa per una rapina e l'avrebbero bruciata nella sua automobile. I Kaoma, che erano quelli che cantavano la lambada, c'è cioè presente?
Sì, qualcosa. Sì.
Qualcosa. Visto che abbiamo 1:34, non possiamo fare l'esegesi della lambada, nemmeno un omaggio a questa sfortunata interprete, chiudiamo tornando agli Stati Uniti, perché Obama nella sua ultima conferenza stampa ha parlato di quello che per lui è il rischio più elevato per l'occupazione e che sarebbe rappresentato dall'automazione e robotizzazione delle attività, e quindi, come dire, ha consegnato questo monito in chiusura del suo mandato.
Sì, è stato uno dei passaggi ripresi con maggiore evidenza dalla stampa, soprattutto dalla stampa economica americana, cioè Obama, ma anche il suo segretario al commercio uscente, hanno evidenziato come uno dei rischi maggiori per l'occupazione, per il tasso di occupazione, possa arrivare da un'ondata di robotizzazione, di automazione ulteriore delle attività economiche. Viene citato a titolo puramente di esempio il possibile effetto che potrebbe avere la sostituzione nei truck, nei grandi camion per il trasporto delle merci, degli autisti, con la guida appunto automatizzata e controllata dai computer, della guida autonoma. E questi sono solo alcuni degli esempi che si incrociano con il dato che volevamo con questo consegnarvi in chiusura, che la Federazione statunitense delle grandi società di retailer per la prima volta ha certificato che nel Black Friday, che a te piace tanto, le vendite online hanno superato quelle fisiche, 154,4 milioni di dollari in un solo giorno di e-commerce contro 151,4 di vendite effettuate dai negozi fisici.
Termina qui la performance odierna del professor Andrea Di Stefano, che ritroverete come sempre anche la prossima settimana di venerdì su queste frequenze con una nuova puntata del Giorno delle Locuste. Grazie professore, mi stia bene.
Grazie a voi e buon fine settimana.
Grazie anche a voi ascoltatori per essere stati qui con noi. Non ve ne andate, rimanete subito dopo il GR, una nuova puntata di Zona Mista. Ciao e buon weekend.
Buon weekend per chi c'è, ci vediamo a Verbania questa sera.
A Verbania?
Sì.
Qua c'è Verbania?
Una roba. Conferenza pubblica sulla crisi delle banche.
Ah, con lei?
Sì.
Ah, dove?
Al Circolo Arci di Verbania.
Per chi c'è? A Verbania. Arrivederci.
Arrivederci.